queste immagini, questi paragoni, che la parola di Dio ha una sua efficacia, ce l'ha sempre. Magari con dei tempi che sono legati un po', ma se vuoi alla provvidenza di Dio, ma anche alla nostra capacità recettiva che adesso c'è, oppure ritarda, ma ha efficacia. Ecco, questo riteniamo come certo, e credo che l'abbiamo anche sperimentato.
Bene, questa sera leggeremo davvero il Vangelo di Marco. E prima una brevissima introduzione proprio per orientarci. Ecco, il Vangelo di Marco, abbiamo detto, è stato scritto a Roma, da Marco che è ebreo, è scritto in greco, a Roma dove si parla latino, per gente che non parlava né latino né greco né ebraico, e si faceva capire. E cosa racconta? Dicevano degli esegeti tedeschi che Marco ha scritto per vendetta contro gli apostoli e contro Pietro, perché parla sempre male degli apostoli e di Pietro. E in realtà invece sono le memorie di Pietro, che dice: vedete io com'ero, se si è chiamato a me, chiama chiunque. Quindi è proprio Pietro che, diciamo, pure sputtana se stesso tranquillamente, dicendo: vedete, sono come tutti gli altri, è proprio per me il Vangelo, per questo e per tutti.
È edificante anche per questo il Vangelo, perché fa capire come il Signore ha pazienza, allora si porta dietro i discepoli di allora e adesso, anche se sono un po' resistenti, renitenti, non capiscono. È paziente e benevolo, quindi possiamo avere speranza anche per noi.
E poi Pietro, che poi è diventato infallibile, nel Vangelo è infallibile perché infallibilmente non ne azzecca uno. E quando crede di aver capito, subito dopo fa una cantonata e fa il contrario. Per cui è molto umano. È il nostro rappresentante più insigne, insieme ai coraggiosi di Iacco, che vero traditore, tutte le contraddizioni si trovano in Pietro. E poi la struttura del Vangelo è molto elementare. E presenta sempre Gesù che fa una cosa per qualcuno che manca di quella cosa. Fa vedere il cieco, fa camminare lo zoppo, fa udire il sordo, fa parlare il muto, fa risuscitare il morto. Cioè, fa delle azioni che reintegrano l'uomo nella sua umanità, in modo che l'uomo abbia piedi che camminano, mani che toccano, occhi che vedono, orecchi che sentono, bocca che parla e cuore che vive. E cosa fanno questi racconti? Ecco, questi racconti ci accorgiamo che mentre li leggiamo leggono dentro di noi ciò che siamo noi. Anche noi siamo persone che fanno fatica a camminare, che hanno i loro blocchi, e avvertiamo quanto abbiamo bisogno di essere sbloccati. E allora ci accorgiamo che il testo parla di noi, della nostra possibilità, suscita in noi il desiderio di uscire dalla condizione negativa per raggiungere la nostra umanità piena. Per cui il Vangelo per sé parla dell'uomo, non parla per le persone religiose, parla per ogni uomo. E tant'è vero che il credente rischia facilmente di incapsularlo nelle sue convinzioni religiose, e allora sa già tutto, basta, e non avviene niente. E per evitare questo, il Vangelo di Marco c'è una struttura particolare che dei semiologi hanno chiamato spiazza certezza. Cioè, quando tu credi di aver capito, a ogni brano si capisce qualcosa. Subito dopo Gesù dice: non dirlo a nessuno, perché il brano successivo è diverso. Cioè, quando credi di aver capito, ti accorgi che la verità è sempre prima. Ma non per prenderti in giro, ma perché noi ci apriamo la verità all'infinito, perché la verità è l'amore, e l'amore se finisce è finito. Così la verità. Invece proprio ti apre costantemente. E questo è uno dei modi per sottolineare la trascendenza, che cioè di Dio. Possiamo sempre dire qualcosa, comprendere qualcosa, e quel poco che comprendiamo ci apre a un'altra cosa ancora, a un'altra ancora, come per sé nella relazione tra le persone. Non è quando hai capito una persona, l'hai classificata, uccisa, messa sull'etichetta, no. Si apre una relazione che è dinamica. Poi, una caratteristica fondamentale del Vangelo, poi passiamo subito a un testo, e noi siamo abituati a dire che il Vangelo dice che Gesù Cristo è figlio di Dio, no? Che i cristiani dicono così. Ecco, questo per sé è il più grave errore che si possa fare. Non è vero che Gesù è Dio, non è vero che Gesù è Cristo. Se io dico che Gesù è Dio, dico Gesù è il soggetto, no? Il soggetto è la X che non conosco. Applico a Gesù, che non conosco, la mia idea su Dio. Siccome Dio è l'essere perfettissimo, padrone del cielo e della terra, che ha tutto in mano, domina tutto, eccetera, applichiamo a Gesù queste categorie. Gesù è il contrario. Gesù ha in mano nessuno, si mettono le mani di tutti, domina nessuno, serve tutti, non giudica nessuno, si fa giudicare piuttosto. E allora bisogna fare il contrario. Il Vangelo dice che Dio, che nessuno ha mai visto, è una X Dio, chi l'ha mai visto? Se qualcuno l'ha visto si faccia curare.
Perché il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 18, dice Dio nessuno mai l'ha visto.
E tanti invece l'hanno visto, sanno tutto su Dio. Che fanno anche i catechismi perfettissimi, ne parlavamo prima.
E Gesù invece che ci rivela, l'uomo Gesù di Nazareth rivela chi è Dio, cioè, come è Dio.
È la storia di Gesù che è rivelazione, come la storia di ogni uomo rivela Dio. Perché Dio non è un'idea, che le idee non esistono. Sono nostri modi di intendere la realtà, sono immagini. E non bisogna farsi nessuna immagine di Dio, perché qualunque immagine è un idolo, un'idea, un idolo, un piccolo ideuzzo. Che non è reale. Noi ci serviamo anche di quelle, ma non voi non confondete le vostre idee o la foto della vostra ragazza con la ragazza, spero, no? Così non dobbiamo confondere le idee su Dio con Dio, c'è un'altra cosa. Mentre la storia c'ha sempre una terza dimensione, anzi una quarta, perché mentre tu leggi ti accorgi che è anche la tua storia che sei coinvolto. Allora puoi parlare di Dio nella misura in cui fai l'esperienza del racconto che avviene. E racconti quel che avviene in te, ed è l'azione della parola. E adesso, prima di leggere il testo, ricordate che la volta scorsa abbiamo parlato appunto dell'importanza della parola, e oggi ci torniamo, perché proporremo come primo testo, non l'inizio, perché la prima cosa che si propone a uno che comincia non è l'inizio ma il fine, cioè si propone dove si vuole arrivare. Quindi proponiamo un po' il punto d'arrivo che ci proponiamo per quest'anno, che è il penultimo dei cosiddetti miracoli di Gesù. E prima di vedere il testo riassumiamo quanto abbiamo detto la puntata precedente, che Dio è invisibile appunto, ma Dio c'ha un volto. Il volto di Dio è l'uomo che ne ascolta la parola. Perché l'uomo per sé non ha nessuna natura, ogni animale ha la sua natura, l'uomo non ha natura, diventa la parola che ascolta. Se ascolta la parola di Dio, diventa realmente come Dio. Perché la parola ti entra nell'intelligenza, ti dà il modo di pensare, te lo apre all'infinito l'intelligenza, se la parola è vera, ti entra nel cuore, ti dà il modo di amare, ti entra nei piedi e nelle mani, ti dà il modo di camminare e di agire. Quindi la parola è proprio il DNA della natura umana, non è il genoma, è la parola. Per questo è importante anche sapere che parola ascoltiamo. Ed è per quello che ascoltiamo questa parola, che da 2000 anni se ne parla, sembra che abbia prodotto i suoi frutti, parla di cose estremamente interessanti e elementari, che c'è l'uomo che può camminare, che può vedere non solo i propri deliri ma anche la verità, che può amare, che può essere vivo, che può essere in comunione con gli altri. Allora ci interessa per questo. E quindi facciamo questo cammino. Dio è parola, dicevo, e la parola, se non è menzogna, la parola è il dono di sé che uno può fare all'altro. E ce l'ha solo l'uomo. E tutti noi esistiamo per una parola che si sono scambiati i nostri genitori, più o meno. Se due si vogliono bene, si dice in dialetto, si parlano. Che l'uomo è l'orecchio che ascolta e bocca che risponde, l'uomo è responsabile, responsabile di Dio perché risponde a Dio, è il suo partner, responsabile Dio di noi e non di lui. Quindi la grande dignità dell'uomo è la parola. E allora vediamo il penultimo miracolo, apriamo il Vangelo di Marco al capitolo 7, che sarà la tappa che speriamo di raggiungere quest'anno, dove si presenta un po' la sintesi del cammino che faremo, si presenta il punto di partenza e il punto d'arrivo.
Al Vangelo di Marco, capitolo 7, 31-37. Anche da un punto di vista, direi, materiale del testo, siamo a metà, cioè al centro. E leggo nella traduzione così più aderente al testo greco, che può aiutare maggiormente ad attingere il senso più profondo. Leggo: e di nuovo, uscito dai confini di Tiro, venne per Sidone verso il mare della Galilea, sul mezzo dei confini della Decapoli. E gli conducono un sordo farfugliante e lo pregano di imporgli la mano. E, portandolo lontano dalla folla, in disparte, gli mise le proprie dita nei suoi orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Elevati gli occhi al cielo, gemette e gli dice: Effatà, cioè apriti. E subito si aprirono i suoi orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma quanto più lo ordinava loro, tanto più abbondantemente essi proclamavano. Ed erano oltremodo sconvolti, dicendo: ha fatta bella ogni cosa, anche i sordi fa udire e i muti parlare.
Ecco, la prima caratteristica di questo testo è che il penultimo miracolo di Gesù, guarire l'udito e la bocca, e poi guarirà la vista. E la vista vuol dire quando uno vede viene alla luce, cioè nasce dalla realtà. Ecco, noi vediamo, veniamo alla luce attraverso l'orecchio, perché diventiamo ciò che ascoltiamo. E quindi il penultimo miracolo che porta alla luce, alla nascita, è proprio la parola. È la parola che ci genera. Dipende da quale parola.
No, il penultimo miracolo circa il discepolo. Succedono altri gesti, questi gesti significativi, efficaci, miracoli, ma è questo il penultimo che riguarda tipicamente, propriamente, il discepolo, che viene guarito da questa sordità.
Sì, e poi se notate, mentre Gesù risuscita i morti dicendo alzati, talita cum, si alza, oppure alzati e cammina, purtroppo però si alza e cammina, qui invece fa fatica. Fatica. È la grossa fatica di Dio farci capire la sua parola e renderci suoi partner. E parla di un sordo farfugliante che alla fine parla correttamente. E allora vediamo il testo perché ci dà le coordinate del punto di partenza, del punto d'arrivo e delle tappe del cammino che faremo. Quindi senza premettere nulla cominciamo a vedere.
Il primo versetto dice appunto della coordinata che sarebbe, come dire, geografica, ma è anche, ma credo possa essere sì esistenziale e spirituale. Il soggetto è Gesù, di nuovo, uscito dai confini di Tiro, venne per Sidone verso il mare di Galilea, sul mezzo dei confini della Decapoli. Non è descritto bene. Cos'è questo, questo muoversi vagando quasi da parte di Gesù?
Ecco, ci sono indicati dei luoghi, Tiro, Sidone, Mare di Galilea e territori della Decapoli. Sono tutte zone pagane, di non credenti o di semicredenti come in Galilea. Vuol dire che il luogo dove incontri Dio non è l'apice della tua fede o della tua bravura. Tant'è vero che l'unico a riconoscere Gesù come Dio chi sarà? Perché io ho letto un po' il Vangelo di Marco. Centurione pagano, quello che lo ammazza, poi sì, l'unico teologo è la teologia romana, vedi che c'era già allora. Ha scritto il primo catechismo. Si è messo in croce io. Ecco, è interessante questo, che il punto di partenza, l'incontro con Dio, non è nell'apice della nostra religiosità, della nostra pietà, se c'è così, pietà. La pietà è più bella. Ecco. ma è proprio nella nostra profanità, paganità, lontananza, nella nostra verità.
Sì, perché non è che noi raggiungiamo Dio, è che Lui raggiunge noi, e noi normalmente non è che stiamo così in un paradiso, nell'azzurro, nella mistica. Siamo dove siamo, Lui viene lì.
Normalmente tutte le ricerche mistiche non è che trovano Dio, trovano il proprio io. La mistica cristiana non è la ricerca di chissà che cosa trascendente, è al massimo amare Dio, che è un'altra cosa, è il prossimo. Mentre tutte quelle ricerche sottilissime è un modo per sottrarsi a Dio, perché è Lui che passa così dove noi siamo, come siamo, ci ha fatto il discorso. Tant'è vero che la...
Mi viene in mente di dire anche questo, noi a martedì abbiamo incominciato a venire perché diciamo iniziamo una ricerca del Signore, mettiamo, no? Della verità, di un senso della vita e cose di questo tipo. Di per sé, volendo, più corretto pensare che noi veniamo qui, cerchiamo, ma qualcuno è venuto prima di noi nella nostra vita, è venuto a cercarci, è Lui.
E poi, al di là di tutto chi cerca o non cerca, se lo troviamo, lo troviamo qui. Tiro, Sidone, Galilea, nella Decapoli, cioè nella nostra situazione reale di lontananza, non nelle nostre vicinanze. Quindi il punto di partenza è molto positivo. Che sarà anche il punto di arrivo, sarà il centurione pagano a riconoscere.
Anonimi gli conducono un sordo farfugliante e lo pregano di imporgli la mano.
La prima cosa è che gli conducono e pregano, cioè c'è sempre qualcuno che in qualche modo l'ha conosciuto e che ci porta da lui, non si dice chi sia. Forse è la vita stessa, è la storia che ci porta da lui, perché lui è la nostra verità, come vedremo. E chi porta? Porta un sordo. Parola sordo, assurdo, avete mai sentito qualcosa da... Una cosa assurda, che cosa? Come sente un sordo, tutto è assurdo. E rappresenta la nostra esistenza senza senso, tutto è assurdo. Uno che è sordo, che non sa la parola, che non entra in relazione con gli altri, non capisce il significato delle cose, è tagliato fuori dalla cultura, che è la natura dell'uomo, deve soffrire con altri sensi, chiaro, ma per sé uno che è sordo è tagliato fuori dall'essere umano. Mentre il cieco no, per esempio, diventa un leggente. Quindi il sordo, e tra l'altro il sordo non può entrare in comunicazione con l'altro, non può esprimersi. Perché? Perché non può ascoltare. E noi viviamo in una società molto sorda anche.
Allora, pensando che come non si riesce a amare se non si è amati, così non si riesce a parlare se non si è sentito parlare, se non si è appresa la lingua.
E siccome proprio la nostra natura è data dalla parola, da ciò che ascoltiamo, il non ascoltare è l'essere tagliato fuori dalla nostra umanità. Tant'è vero che poi in Israele è la religione dell'ascolto, della parola, Shema Israele ascolta, il sordo non può ascoltare. Ora, è immagine dell'uomo che fin dall'inizio non ha ascoltato la parola, ma ha ascoltato tante altre cose. Avete mai notato che sordità c'è quando si parla tra persone? Ci si intende molto bene, vero? Siamo sordi alle parole vere, non siamo abituati, perché le parole sono mediamente anche menzogne o parole di potere e di dominio dalle quali ci si difende. E allora ci foderiamo per non essere invasi da queste parole. Provate a vedere la televisione, la stampa, le parole mediamente che ascoltiamo sono parole di dominio, di potere sull'altro, quindi giustamente siamo sordi. Ma siamo poi assordati perché sono le uniche parole che ascoltiamo 24 ore al giorno. Quello può tenere la radiolina accesa anche magari mentre fa altre cose, così magari anche quando dorme qualcuno. Così cosa vuoi che capisca dalla vita? Boh. E quindi è importante questa situazione di sordo. Ed essendo sordo si dice in greco mogilalo, che vuol dire parla poco, perché l'apparato fondatorio ce l'ha, ma se non ascolta non può parlare, farfuglia. Ecco, a questo punto per sé la condizione del discepolo che, ai quali Gesù ha appena detto avete orecchie, non udite, eccetera. Ma nei confronti della vita cosa comprendiamo noi, tutto sommato? E cosa riusciamo ad esprimere di vero? comunicare. E il fine è che lui imponga la mano e tocchi, cioè la mano è il potere, entri in contatto. Cioè il fine, che sarebbe poi la fede non è un'idea su Dio, ma è il contatto, la mano. Avere le stesse possibilità, perché la mano indica la possibilità dell'azione. Però è il luogo anche del tatto, del contatto. E in tutto il Vangelo la fede è espressa con la parola toccare. Se voi notate, toccare, il tocco, il tatto, è l'unico senso che è reciproco, perché io ti posso vedere anche se tu non mi vedi perché guardavi il libro. Ma se io ti tocco, anche tu mi tocchi. È l'unico senso che è reciproco. E toccare anche, per esempio, io posso guardare uno, spiarlo per tirargli una freccia, per fregarlo, mettergli una trappola, non essere visto. Il toccarlo invece è necessariamente contatto e comunione, a meno che sia un toccarlo per ammazzarlo, ma allora non è toccarlo, è opprimerlo, impadronirsi lui, che è l'altra forma contraria di toccare. Ed è bello questa parola che per indicare la fede si dice il toccare, perché noi agiamo sempre in base a ciò che ci tocca. Tu non tocchi una cosa che non vuoi toccare e non ci lasci neanche toccare. E poi ciò che ci tocca dentro muove tutte le nostre azioni. C'è davvero anche un tatto interiore molto profondo.
Stavo pensando che riferimento esatto alla mano, cioè puntuale, esplicito della mano, è chiaro che normalmente si tocca con la mano, però esprime come, per dire, la potenza, la cura, la tenerezza anche da parte di Gesù. Ok, qui sono stati altri, adesso passiamo all'iniziativa di Gesù,
sì.
No ancora?
Ancora allora, in questi primi due versetti abbiamo appunto il luogo dove lo incontriamo, che è la nostra realtà di lontananza, la situazione di sordi e muti, ecco, questa è la partenza, e il fine è questo, toccare ed essere toccati con la mano, cioè avere la stessa prodotto, il tatto e l'identificazione. Va bene, adesso vediamo.
Allora
cosa avviene.
Mi viene in mente però anche una cosa circa il fatto che li conducono, non si sa chi. Ecco, sono persone, sono situazioni, spesse volte nel Vangelo, nella vita anche. Siete venuti magari qui perché qualcuno vi ha detto, perché è successo così, per caso, ma il caso è quando Dio, la provvidenza, viaggia in incognita. Allora, qui prende l'iniziativa Gesù, che portandolo lontano dalla folla, in disparte, gli mise le proprie dita nei suoi orecchi e con la saliva gli toccò la lingua.
Ci fermiamo qui, ho fatto due azioni abbastanza maleducate.
Ci fermiamo qui e vediamo.
Ecco, la prima cosa è lo prende in disparte dalla folla, lo tira fuori. Ecco, la prima azione per capire qualcosa è uscire dalla situazione in cui ti trovi. Se tu vuoi restare dove sei, nel tuo modo di pensare, nel tuo modo di vivere, nel tuo modo di... non capirai mai nulla, devi saper uscire. E l'esodo, in fondo, è la prima azione che Dio fa con il suo popolo. E con ciascuno di noi, tirarsi fuori, se no restiamo chiusi dentro di noi nella morte. Quindi questo uscire, fuori.
Prendere una distanza critica. Io non riesco a leggere un foglio se questo aderisce, per dire, al mio occhio. Devo prendere una certa distanza, se no perdete anche un po' di più, magari, ecco. Prendere una distanza rispetto a ciò che sto vivendo per capire anche ciò che sto vivendo, per esempio.
E poi fuori dalla folla. E la folla nel Vangelo rappresenta il contrario del popolo e della persona. La folla è fatta di individui dove ognuno è per sé e tutti fanno casino. Il popolo è fatto di persone e sono tutti uguali nella folla. Persone tutte diverse che però vanno d'accordo e formano un'unità nella differenza. Ora, fuori dalla folla vuol dire ci sono infinite folle al mondo. La folla dei nostri pensieri, delle nostre preoccupazioni, delle nostre ovvietà, dei nostri idoli. Come diceva Gildola Specus, il tribus è fuori. Gli idoli che abbiamo dentro nel profondo, più o meno tutti uguali, ma dobbiamo uscire anche da questi. E poi da quelli che circolano, sulle piazze, tutte le parole vuote che circolano, cioè saper far silenzio, uscire, essere liberi. L'esodo è il principio della libertà, da tutto ciò che ci chiude. E per sé ogni atto di intelligenza e anche di amore è un uscire da tutta questa chiusura che abbiamo detto. La prima azione che fa, tira fuori, come ha fatto con Israele, l'ha tirato fuori proprio, tira fuori.
E prendere distacco, prendere la distanza, compiere un esodo, non evadere, non evadere, ma questo.
E se uno non è disposto a uscire, a cambiare, non farà mai nulla nella vita. Almeno uscire dal letto il mattino, da casa per lavorare, cose fondamentali, ma soprattutto da quel letto interiore che ci contiene, o da quel guscio. Normalmente siamo come lumache, che ci portiamo sempre dentro tutto, al massimo tiriamo fuori i cornetti e strisciamo. Se no, siamo fatti per altro nella vita. L'uomo è un animale esotico, che esce. Seconda azione, e richiama tutta l'azione dell'esodo questa, dalla schiavitù dell'Egitto. La seconda azione è un po' più maleducata, prende il dito e glielo ficca negli orecchi.
Le sue dita, ma nell'orecchio dell'altro.
Sì.
Che è maleducazione.
Sì.
Il dito, stura le orecchie, ecco, stura.
Il dito è segno, la mano è segno della potenza, come lo scultore, non so, con la mano e la mazza fa su grossa. Poi col dito cosa fa? Cesella le cose più fine. Quindi il dito di Dio è chiamato lo Spirito Santo. Ecco, e lo Spirito Santo fa la cosa più fine di tutti. Cosa fa? Si ripulisce l'orecchio, l'orecchio è fatto per la parola. C'è la seconda cosa che ha fatto Dio col popolo di Israele quando li ha tirati fuori dall'Egitto nel deserto. Nel deserto cosa fa? Nel deserto c'è silenzio, finalmente si può ascoltare la parola. E la parola è quel dito che ci fa il volto, perché attraverso la parola noi abbiamo la nostra fisionomia. E la parola è un cesello d'artista, volta dopo volta che la leggiamo, il nostro volto si modifica a immagine di ciò che abbiamo scoperto che è vero dentro di noi e che cresce. Ma è necessario uscire dalla folla delle preoccupazioni e dal casino dei chiassi che ci facciamo in giro. È quello che in fondo abbiamo cominciato a fare l'altra volta e che continuiamo a fare, uscire un po', almeno un'ora alla settimana, per vedere dentro cosa avviene. Ecco, la prima cosa che avviene, vedrete che c'è questo dito che entra nell'orecchio. L'orecchio è la parola, il dito è la potenza che ci cesella e che ci trasforma. La parola è quella potenza delicata che ci dà il volto, la fisionomia. Terza cosa, e poi ancora più maleducato, con lo sputo mi tocco la lingua. C'è connessione tra l'orecchio e la parola. L'orecchio è ricevere comunicazione, la parola è comunicare tu. L'orecchio è essere amati, il comunicare è poter amare tu. Ecco, tra l'uno e l'altro c'è di mezzo un'altra azione rappresentata dalla saliva, che è come il soffio solidificato per gli ebrei. Il soffio è lo spirito, la vita. C'è quella parola che hai ascoltato, che ti testimonia l'amore, quella parola davvero è spirito e vita. Ti accorgi che nel tuo cuore suscita amore e ti può fare esprimere quell'amore che hai sentito dentro. E un po' tutto il cammino del Vangelo sarà questo. Attraverso l'udito ci fa sentire ciò che siamo nel profondo, ciò che siamo nel profondo finalmente può anche uscire perché l'abbiamo ascoltato. Quell'amore che abbiamo ricevuto e che siamo coscienti di avere, lo possiamo poi anche donare e esprimere. Però la cosa non è così semplice, perché lui ha fatto questi gesti e è successo ancora niente. Se notate, no?
Levati gli occhi al cielo, gemette e gli dice Effata, cioè apriti.
Allora Gesù leva gli occhi al cielo e vi ricorda un testo dove capita? Nessuno vi ricorda. Nell'ultima cena o quando dà il pane, che è la prefigurazione della sua morte, quando lui dà la vita. Cioè tutto avviene quando noi comprendiamo che quel che lui dice non è solo parole, ma ci ha giocato sulla vita e ci dà la sua vita. che sarà poi al finale del Vangelo questo. E si dice che gemette, in greco è stenexen.
Ma anche circa levare gli occhi al cielo e restando coi piedi per terra, però prende il contatto, modo di esprimersi, va bene, e quello che è, però mi pare che sia anche trasparente. Prende contatto con il Padre, con Dio. Ecco, da lì attinge la forza e da lì porta quella che è la guarigione e la salvezza. Lui è l'espressione del Padre. Quindi gli occhi al cielo e poi geme.
Perché? E la parola gemere vuol dire è un'angustia, cioè stenaxen. È un gemito di angustia.
Fatica.
Che sarà quel grido sulla croce, in fondo. E dice apriti. E che vuol dire che c'è una chiusura? E qual è la chiusura che noi abbiamo dentro, che ci impedisce di ascoltare, nonostante che il dito nell'orecchio ci sia, la parola ci sia, e che ci impedisce di parlare e comunicare, nonostante che l'amore ci è stato comunicato? Abbiamo una resistenza interiore di incredulità fin dall'inizio. Non pensiamo di essere voluti bene. Abbiamo paura che sia una pregatura. Siamo fatti per questo, ma non ci crediamo. Ci crederemo alla fine quando ne abbiamo la prova suprema di capire, do la vita per te. E lo vedremo alla fine. Apriti. E vediamo cosa avviene allora.
Infine il desiderio di amore, però il timore, sì. Apriti. E subito si aprirono i suoi orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente.
Ecco, questo subito in qualche codice tra parentesi vuol dire che subito non è passato di tempo. E si aprì il suo udito, che vuol dire che era chiuso. Noi abbiamo le orecchie tappate dalle infinite chiacchiere, dalle infinite menzogne. Subito, dopo molto tempo, si apre all'improvviso. Dopo aver ascoltato e riascoltato, capito una cosa, sentito un'altra, alla fine un po' alla volta proprio si apre l'orecchio. E poi si dice che si slega la lingua c'era, ma era annodata, cioè schiava, legata, la lingua legata. E poi si dice, e parlava correttamente. Mi fermerei su questo parlare correttamente, perché parlare siamo tutti capaci. Parlare correttamente, avete sentito spesso. Che ci sono due tipi di parole, quelle corrette e quelle scorrette. Quelle parole scorrette le conosciamo bene, sono quelle di potere, di dominio, di imbroglio, per impadronirsi dell'altro, per vendere, per produrre, per avere in mano, per servirsi degli altri. Normalmente sono le parole che usiamo, sono tutte scorrette. Siamo pieni di queste parole. Il Vangelo ci vuol vuotare di queste parole per darci la parola che abbiamo già dentro, che è quella dell'amore, del dono, del perdono, del servizio, della relazione. E parlare correttamente è una bella cosa, perché se noi potessimo parlare correttamente non ci sarebbe più nessun problema al mondo. Basterebbe leggere i giornali per capire cosa vuol dire parlare correttamente. Telegiornale, la stampa, o sentire il Parlamento, ma anche le conversazioni medie tra le persone. Guardate anche in famiglia quante difficoltà di comunicazione, quanta scorrettezza spesso di messaggio. Spesso bisogna decodificarlo perché si parla di contrario. Cioè, se uno arriva in ritardo e dice potevi non arrivare, invece volevi dire arriva prima per favore. No. Cioè, siamo specialisti nel linguaggio scorretto. E tutto il male dipende dal linguaggio scorretto. Tutto il bene e il male nel mondo viene dalla parola. Leggete Giacomo, capitolo 3, è potentissimo sulla parola.
Tende a dire la lettera di Giacomo?
Sì, Giacomo, capitolo 3, in fondo alla Bibbia, dopo Paolo, versetto secondo, dice: se uno non manca del parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Perché dice, quando mettiamo il morso in bocca ai cavalli, perché ci obbediscono, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. Così anche le navi, benché così grandi, e vengono spinte da venti gagliardi, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole che le manovre. Così la riva. Piccolo membro può vantarsi di grandi cose. Volete, vedete un piccolo fuoco fare grande foresta concendiale? E va avanti dicendo che la riva proprio riesce a fare di tutto e il contrario di tutto. E saper parlare correttamente, usare correttamente la lingua è il punto d'arrivo. Perché appunto tutto dipende dalla parola. Se tu dici a una persona un insulto, c'è subito una reazione. Dici invece una cosa buona, c'è subito un'altra reazione. Cioè il bene e il male in tutte le relazioni viene dalla parola, ma anche nell'economia, nella politica, nella società. Ecco, arrivare a questa parola corretta, che non è che siano così frequenti le parole che sono di comunicazione, di accoglienza, di ascolto reciproco. Parlare correttamente sarà il punto d'arrivo della prima tappa. Liberare gli orecchi per poter parlare correttamente e poter comunicare.
Sono due versetti poi che dicono di quel che segue, prima parole di Gesù e poi le parole della folla. Comandò loro di non dirlo a nessuno, ma quanto più lo ordinava loro, tanto più abbondantemente essi proclamavano.
Ecco, voi noterete che in tutti i miracoli del Vangelo di Marco, quando Gesù fa una cosa e la gente subito comincia a parlarne e Gesù dice non dirlo a nessuno, e però loro disobbediscono e più lui dice di non dirlo più annunciano. Cosa vuol dire? È praticamente un accorgimento per il lettore, dice non dirlo a nessuno. Tu non l'hai ancora provato cosa vuol dire parlare correttamente, lo possono fare quelli lì che hanno visto e la persona interessata. Quindi quando anche tu ti riconoscerai nel sordo muto che parla scorretto, avrai fatto questo cammino, potrai a tua volta parlare correttamente e trasgredire il comando di tacere. Quindi è uno dei modi che usa l'autore per dire guarda che c'è ben altro da capire ancora. Adesso vediamo.
Sì, è come dire che ecco, più tardi si potrà, quando avrai terminato un percorso, perlomeno avviato un percorso che praticamente poi non conosce termine. E allora, ecco, erano oltremodo sconvolti dicendo ha fatto bella ogni cosa, anche i sordi fa udire e i muti parlare. Ecco, questa è la citazione da Isaia 35:11. Sì. Sconvolti.
Ecco, sono sconvolti. È interessante la parola meraviglia o sconvolgimento, è una delle parole fondamentali e Marco, che usa solo 1000 vocaboli, ne usa 7-8 solo per indicare la meraviglia, perché la meraviglia è il principio di ogni cosa bella, vuol dire che hai capito qualcosa di nuovo. Il contrario della meraviglia è la durezza di cuore, cioè tutto chiaro, ovvio, già scontato, cioè nulla di nuovo, vuol dire che hai capito niente. Quindi la meraviglia ti apre alla verità. Colpiti e dicono ha fatto bella ogni cosa, richiama la creazione e vide che era bella, fece e vide che era bella. Cioè veramente il mondo torna a essere bello quando cominciamo a parlare correttamente. Cambia la vita, cambiano tutte le relazioni, cambia, il mondo è bello, di quella bellezza originaria per cui siamo fatti, di comunione, di comunicazione, di dono, di amore. Se no è brutto, se no è proprio sordo, cioè assurdo, c'è una vita tutta assurda, caotica, senza senso. E poi continua, fa parlare i sordi, e tra l'altro ha fatto bella ogni cosa, chi è che ha fatto bella ogni cosa nella Bibbia? Dio. Quindi è una confessione che Gesù è Dio proprio attraverso questo gesto. Dio è quello che veramente ci fa ascoltare e comunicare, che ci dona il suo amore e ci dona di viverlo nel confronto degli altri. Questo è il divino, il bello. E poi conclude, citando da Isaia, e i sordi fa udire e i muti parlare, cioè è il Messia che restituisce all'uomo tutta la sua umanità. Ecco, un pochino Il programma che abbiamo leggendo il Vangelo è questo cammino che ogni martedì sera un po' usciamo e uscendo ascoltiamo, entra questo dito nell'orecchio e questa saliva, ovviamente più fluido, più spirito, più vitale, più liquido, e si vincono lentamente le nostre resistenze e un po' alla volta si impara, ecco, fino a quando ci sarà alla fine che parleremo correttamente. Sarà bello.
Però vorrei dire che non solamente al martedì.
Poi dopo.
No, voglio dire che forse sì. È opportuno, direi che anche umano innanzitutto, perché pensavo proprio alla valenza umana anche di tutto questo discorso, oltre che spirituale. E anche umano rende persone proprio il fatto che ogni giorno magari ci riserviamo un poco di spazio, di tempo in cui riflettere, in cui so stare, e in cui appunto fra i bla bla diversi, esteriori e interiori, riusciamo a creare un qualcosa che sia un respiro. Sarà poco, sarà tanto il tempo, vedi tu, ecco, quello che ti è possibile. Però forse ogni giorno è opportuno che ci sia questo respiro. Mi viene in mente il Salmo 46, versetto 11, pezzetto, che dice
dai,
così. Sì. Fermatevi, sappiate che io sono Dio. Se non ci si ferma, se si è travolti dal vortice delle parole, oltre che delle cose che facciamo, che dobbiamo fare, e pensiamo di essere i momenti su maniacali, di essere noi che abbiamo in mano la vita, i momenti depressivi, e come facciamo a reggere? Invece capire che Dio c'è. Se si ha fede in Lui si riesce poi anche ad essere, ma ragionevolmente, con verità e con amore, operativi, si sanno tessere relazioni con Lui innanzitutto e poi anche con gli altri.
E la volta prossima poi cominceremo dall'inizio. Adesso sembrava giusto presentare un po' in questo testo il tragitto che faremo, ecco. Perché è giusto prima di fare un cammino dire andiamo lì, e le tappe sono queste, ecco.
Adesso sostiamo qualche minuto.
Così. Poi una cosa circa le cose spirituali della fede, no? Le cose spirituali non esistono. Esiste un uomo che può vivere in un modo o in un altro. Può vivere nell'amore o nell'egoismo, nella vita o nell'amore. E poi la fede. Non è qualcosa che qualcuno ce l'ha e qualcuno non ce l'ha. La fede è una cosa che è molto strana. I credenti normalmente pensano di averla verificata. La fede è qualcos'altro. Si sente dentro il cuore che certe cose sono vere, sono affidate. La fede è questa, fede è l'affidabilità. Cioè, l'amore è gesto fondamentale. Noi viviamo, è un fatto umano, l'affidabilità. Dopo si applica a tutti i campi dove vale la pena, però valutando dentro. Ecco. E direi anche la lettura che faremo non è mai supponendo la fede perché è pericoloso supporla, no, so quelli che già sanno tutti, c'è Dio in tasca, e invece no. Poi vedremo testo dopo testo quello che libera in noi questo.
Suggerivo allora qualche istante in cui si può ripercorrere il testo con gli occhi.